Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Questa sera iniziamo la nostra catechesi su un brano di Zaccheo. È il brano di oggi che avete sentito nella liturgia romana. E vorrei leggere con voi questo brano e poi commentarlo con voi. Sapete che si trova al capitolo 19 del Vangelo di Luca. Capitolo 19, 1-10. Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco. Cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Carissimi amici di Radio Maria, questo brano, che penso sia conosciuto ai più, fa parte di una delle parabole belle, dei racconti belli di Gesù, in cui l'Evangelista Luca vuole amplificare il concetto della salvezza, non solo, diciamo, legato alle promesse a un popolo che sappiamo è quello giudeo, depositario dell'alleanza, ma vuole amplificare quest'idea della salvezza a tutti gli uomini, in quanto figli di Abramo, in quanto figli di Abramo. Allora, come d'altra parte ci abitua anche Luca, vediamo appunto che cosa accade in questo racconto. In questo racconto abbiamo, diciamo così, come due movimenti. Un movimento è quello di Gesù che cammina sulla strada. L'altro movimento, l'altra attività che ci interessa è quella proprio di Zaccheo. Zaccheo è un pubblicano. Comunque, quello che è interessante è che un movimento richiama l'altro. Un movimento è come se mettesse in movimento, scusate il gioco di parole, l'altro movimento che è quello di Zaccheo. E infatti il Vangelo inizia così: entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Quanto è bello quando i Vangeli iniziano così, quando si dice: in quel tempo Gesù stava attraversando un paese, una città, cioè Gesù è in movimento. Ma dobbiamo pensare anche che questo movimento di Gesù, anche se qui si parla di un fatto storico, è comunque un movimento che ancora oggi ha a che fare con la vita di tutti noi. Ma stando al contenuto di questo Vangelo, non solamente per i battezzati, ma quello che rappresenta la persona di Gesù è il movimento verso tutti gli uomini. Cioè Gesù sta attraversando la strada dell'umanità. Gesù sta passando dentro il villaggio dell'umanità. Gesù quindi si sta muovendo con una forza di attrazione, può sembrare paradossale. Le persone vanno verso di lui, ma vanno verso di lui perché lui per primo è andato verso di loro. E quindi qui vediamo una cosa bellissima, che Gesù attraversa la strada. Attraversa la strada, in questo momento qui, nel momento in cui Gesù attraversa la strada, e uno potrebbe domandarsi: ma quando Gesù passa nel mio villaggio? Quando Gesù passa nella strada della mia vita? Quando Gesù viene a toccare la mia vita, no? È la domanda che immagino tutti quanti ci siamo fatti, e molte persone magari si fanno con più intensità, no? Perché a volte sembra che Gesù faccia del bene a tutti, ma non faccia del bene a te. Sembra quasi che Gesù non si muova. Tante volte sembra che il Signore non passi su questa strada, sulla strada della mia vita, sulla strada del mio lavoro, sulla strada della mia famiglia, sulla strada della mia vita. Una delle, diciamo così, delle polemiche, oppure una delle risposte un po' contrariate che spesso i sacerdoti si sentono dire è questa: ma Gesù non passa mai nella mia vita, a Gesù non interessa la mia vita. Ecco, mi sembra che sia importante notare proprio questo punto qui. Quando Gesù stava attraversando Gerico, quando ecco un uomo. Anche qui, vedete, c'è un termine, c'è un verbo, e c'è un momento preciso. Un uomo si muove, mentre Gesù passa, un uomo si muove. Io mi immagino che insieme a Zaccheo ci fossero anche tanti altri uomini, ma non tutti hanno avuto la prontezza di Zaccheo, non tutti hanno avuto quello slancio, non tutti hanno avuto quell'intensità, quell'attrazione di Zaccheo. Non sapremo mai che cosa ha mosso Zaccheo. Non lo sapremo mai, come non sapremo mai che cosa muove il primo attimo della conversione di una persona. Probabilmente è il destino, è la predestinazione, probabilmente, ma una cosa è certa, che il primo a muoversi è Gesù, il primo a muoversi è Dio in Gesù, il primo movimento è quello di Dio in Gesù che passa proprio su questa strada. Ed è bello perché la strada in fondo è un simbolo non tanto di confessione della fede, ma la strada è il luogo dove passano i credenti e i non credenti, i circoncisi e i non circoncisi. Allora come oggi, nella strada si muovono tutti. E tante volte Gesù ci ha abituati, ci ha fatto vedere appunto che lui passa nella strada. Quindi il luogo per incontrare Gesù è proprio la strada. La chiesa in fondo è questa strada dove Gesù ha incontrato gli uomini, è questa strada che poi diventa una casa. Ma è una casa, appunto, come ci dice il Papa nell'Evangelium Gaudium, dove il concetto di tempo è più importante dello spazio e il concetto di tempo si sviluppa benissimo nella strada, perché nella strada occorre il tempo, si misura il tempo, il cammino si misura nel tempo. L'incontro di Gesù, quindi, si fa nel tempo, in questo tempo in cui io sono nella mia strada e Dio mi incontra nella mia strada. Io vado nella sua strada perché lui mi attira. Ed è bellissimo, guardate, no? Ci sono pochi verbi, però Gesù stava attraversando una città. In quel momento Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù. Ecco, c'è un momento, c'è un sussulto. Mentre Gesù passa, forse Zaccheo avrà sentito parlare di Gesù, ma chissà quante altre persone avranno sentito parlare di Gesù in quel momento lì. Ma non tutte hanno avuto questo sussulto. Potremmo domandarci perché Zaccheo ha avuto questo sussulto? Perché altre persone non hanno avuto questo sussulto? Perché non hanno sentito Gesù entrare nella loro vita? Non lo sappiamo. Sicuramente ci sono i tempi per tutti. Ma vediamo che Zaccheo fa questo gesto. E potrebbe, capite, il movimento di Gesù potrebbe essere ancora un movimento inutile, perché Gesù ha fatto una cosa grande, è andato, è passato in quella città. Ma se poi non c'è una risposta. Anche la Madonna, l'angelo è andato a casa sua, ma la Madonna ha detto: eccomi, vengo verso di te, vengo con la mia vita, vengo con la mia persona. Così Zaccheo fa questo gesto. Perché ha fatto questo gesto? Zaccheo si porta sulla strada, perché forse lui era già un uomo di strada, un pubblicano, sapeva stare sulla strada, ma sulla strada non aveva ancora incontrato la salvezza e probabilmente quella strada lo aveva anche reso desideroso di qualcosa che però in quella strada non trovava. Lui è abituato a stare sulla strada, ma nella strada non ha trovato la pienezza. Quindi un uomo che cerca la verità arriva fino a un certo punto e poi cade giù. Cioè tutto quello che ha, quella ricchezza guadagnata anche in modo disonesto, a Zaccheo non gli ha riempito il cuore. Guardate che messaggio di speranza c'è in questi pochi versetti. Zaccheo, un uomo quindi condannato dall'opinione pubblica, e questo è molto triste perché l'opinione religiosa condanna quest'uomo qui, perché si dice è peccatore. Che significa dire a un uomo è peccatore? Spegnere forse le speranze dentro di lui, dentro di sé? Tutt'altro, l'Evangelista Luca dice che non c'è nessuna condizione lontana dalla salvezza, proprio questo mi sembra, anche se pubblicano e ricco, cercava di vedere chi era Gesù. Ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. È bello questo particolare che Luca, da buon storico, annota. Era piccolo di statura, quindi doveva fare uno sforzo notevole. Passava Gesù, tutti ma non riusciva perché era più basso degli altri. Allora fa uno sforzo, è proprio lo sforzo, mi sembra, dell'umanità. Voleva vedere, quello che è importante è che voleva vedere Gesù, e Gesù significa Dio salva, cioè voleva vedere quindi la salvezza di Dio per lui, voleva incontrare quello sguardo. Quanto è bello questo gesto, e io vi inviterei adesso un attimo a fermarvi e confrontarvi con questo santo desiderio di Zaccheo. Non vi condannate, non vi accusate, non è che dobbiamo tutti dire ah, io non sono come Zaccheo, ma proviamo a vedere dentro di noi com'è questo desiderio di voler vedere, incontrare il volto e lo sguardo di Gesù. Perché guardate, voler incontrare il volto di Gesù significa incontrare la salvezza, voler incontrare il suo volto, i suoi occhi, fissare il suo sguardo, volerlo incontrare significa incontrare la salvezza. Allora vi invito a fare veramente un momento dentro di voi di riflessione per capire quanto desiderio c'è di incontrare Gesù. Vedete, questo desiderio di incontrare Gesù, chi ce l'aveva messo nel cuore di Zaccheo? Probabilmente Zaccheo ce lo aveva già, come tutti gli uomini, come tutti i figli di Abramo. Hanno questo desiderio, aspettano questa promessa, sentono questa promessa, ma poi strada facendo questa promessa che si può realizzare solo nella fede in Gesù, tutti gli uomini la possono realizzare pensando che quel desiderio, quella promessa di felicità si possa colmare con i beni di questo mondo, con una vita un po' libertina, pensando che si possa arrivare a essere felici facendo delle scelte che non hanno a che fare con Dio, ma che ascoltano semplicemente il proprio sé. Quindi, ecco, pensiamo che Zaccheo abbia cercato di rispondere a questa promessa seguendo lo spirito della carne, e seguendo quello che gli offriva la vita. Era intelligente, probabilmente un uomo anche scaltro, e aveva saputo creare attorno a lui, si era un pubblicando, anche un po' di timore. Lui era ricco, e quindi lui aveva potere sulla gente, ma e mi sembra molto bello che quest'uomo cerchi ugualmente di vedere Gesù. Questo significa che allora che in fondo ad ogni uomo, ogni donna, anche se sembrerebbe lontano da Dio, c'è ancora questo desiderio. E penso che questo desiderio c'è proprio quando l'uomo e la donna sono pienamente inseriti in quello che fanno, cioè pienamente inseriti nello spirito di questo mondo, perché lo spirito di questo mondo potrebbe spegnere, ma può anche, grazie a Dio, anche alimentare ancora di più il bisogno di incontrare la salvezza. Ed è quello che capita a Zaccheo. E Zaccheo infatti vuole vedere Gesù. Zaccheo vuole vedere Gesù. Alzò lo sguardo, quindi. Alzò lo sguardo. Cosa fa Zaccheo? Era piccolo di statura. Corse avanti. E per riuscire a vederlo salì su un sicomoro. Perché doveva passare di lì. Quindi sapeva che doveva passare di lì. Lo cerca. È curioso. Ha capito che doveva passare di lì. E si mette, sale su un sicomoro, su un albero, si mette in un punto di osservazione più alto, vuole vederlo, quindi decide, fa una scelta, fa un passo. Vedete, l'iniziativa di Dio sarebbe stata inutile se lui non avesse fatto questo passo, se lui non avesse fatto questo salto sopra questo albero, se non si fosse spostato. Ecco, e questo è un altro passaggio importante per la mia e per la vostra fede. Non dite mai ho fatto tutto, non dite mai ho fatto tutto ma il Signore non mi risponde. Fate questo gesto, cercate di salire sul sicomoro, che potrebbe essere dedicare un po' di tempo alla preghiera, potrebbe essere cercare un momento in cui cercate veramente lo Spirito di Dio, vi mettete davanti a Lui. Fate un gesto, insomma, che vi porta un po' fuori dall'ordinario e permette a voi stessi di vedere che avete fatto un atteggiamento verso Dio. Dio lo sa, ma Dio ha bisogno di vedere che tu fai un passo, Dio ha bisogno che tu fissi su una data il giorno in cui tu vuoi fare il tuo ritiro, Dio ha bisogno di vedere che tu prendi sul serio la tua vita. Quindi è importante sapere che da quel giorno tu farai questa preghiera, che da quel giorno tu ti iscriverai a questo corso, perché vuoi conoscere Gesù. Ecco, tante volte una tentazione è quella di dire, ma tanto Gesù sa tutto di me, perché non fa tutto Lui? Ma Gesù, se facesse tutto Lui, ti tratterebbe come una persona che non ha la spina dorsale, come una persona che non ha libertà, la coscienza, e ti toglierebbe la possibilità di amarlo ancora di più, di amarlo al massimo. Se Dio facesse tutto Lui, tu non saresti nemmeno un uomo, e tu non potresti dare a Lui il tributo dell'amore, della fede, della speranza. Invece Gesù desidera che tu fai questo passo. E quindi questo significa il contrario della disperazione, il contrario dell'essere risucchiati dall'incredulità, dalla disperazione, dalla noia mortale. Fai questo passo, salta sopra questo piccolo albero di sicomoro, mettiti in una posizione in cui Gesù ti guarda subito, mettiti tu stesso in una posizione che esce dall'anonimato, esce da quel dire continuamente a te stesso, tanto la vita non serve a niente, tanto non sarò mai felice, tanto per me non c'è niente di bello. Fai questo salto e vedrai che proprio perché tu ti sei spostato, hai preso una posizione diversa, in ordine a Gesù che passa, Gesù ti guarderà, Gesù ti incontrerà, Gesù ti fisserà, vedrai che questo sguardo sarà premiato dal Signore. E in fondo questo è il grido di Israele quando stava in Egitto. Il Signore ha ascoltato il grido di Israele, così il Signore ti guarda, ti vede, vede che tu hai fatto un gesto. Capite anche questa sera, mentre ascoltiamo questo Vangelo, cerchiamo di capire se siamo disposti a fare questo gesto. Certo, possiamo essere tanto stanchi, ma questo gesto può essere appunto, basta, mi decido, comincio con questa preghiera, d'ora in poi faccio un giorno di digiuno a settimana, voglio tagliare con questo vizio, cerco di lottare contro questo vizio anche con dei fatti concreti, cerco di cambiare concretamente, Signore vengo verso di Te, anche se non ce la faccio, ogni giorno voglio guardare Te, voglio fare un passo verso di Te. Capite che significa fare questo passo? Significa mettersi in una prospettiva diversa che non è più quella della disperazione, ma è quella del grido che lo Spirito Santo suscita sia nei circoncisi che nei non circoncisi. Il grido viene prima della codificazione di una fede particolare. Il grido afferisce all'uomo, afferisce ai figli di Abramo. I figli di Abramo credono alla promessa. Questa promessa si può realizzare solamente nella fede in Gesù Cristo. Ora Gesù passa e Gesù sembra vedere la coscienza di Zaccheo, che non è contento, e quindi gli dà questa possibilità, e gli dice appunto, scendi subito, è bellissimo perché Gesù sembra aver visto l'infelicità di quell'uomo, gli va incontro, lo chiama, Gesù non si lascia spiegare niente da Zaccheo, gli basta guardarlo in quella posizione e si capisce che era lui che per primo era andato incontro, non ha bisogno che lo cerchino, è lui che è andato incontro. Zaccheo ha fatto questo movimento, si è alzato e ha voluto salire più in alto della folla, ha fatto un gesto che non era ordinario, ma Gesù sa già, guarda negli occhi Zaccheo e sa tutto, conosce quello che c'è nel cuore di quest'uomo e gli dice appunto scendi giù. È molto bello, mi sembra, questo passaggio, perché Gesù chiama Zaccheo e quando lo chiama come il Salvatore. Grazie a quel gesto di Zaccheo, Gesù guarda negli occhi Zaccheo e lo chiama e gli dice, oggi devo fermarmi a casa tua, scendi subito. Allora vediamo che Gesù è come se avesse conosciuto sempre Zaccheo. Zaccheo fa un gesto che intercetta questo amore di Gesù, che già era rivolto verso di lui. Oppure possiamo dire anche che Zaccheo ha fatto quel gesto di salire sul sicomoro perché già era un gesto suscitato dall'amore di Dio, già subiva l'attrazione di Dio, già sentiva dentro di sé che quella vita non gli bastava, già sentiva una certa inquietudine, ma questo era già l'amore di Gesù che andava verso di lui, era già l'amore di Gesù che stava andando verso di lui, verso la sua direzione. È bellissimo perché Gesù subito non fa tante domande, dice Gesù, alzò lo sguardo e gli disse, appena arrivò sul luogo, chissà quante persone c'erano in quel momento, ma Gesù che conosce tutti noi, e Gesù non conosce mai la massa in senso generico, ma Gesù conosce quello che c'è nel cuore dell'uomo, come dicono gli evangelisti in altri passaggi, Gesù conosceva cosa c'era, cosa stava capitando nel cuore di Zaccheo. E questa sera fermati un attimino, anche tu, se ti sei messo seduto sopra un sicomoro, se ti sei alzato, se ti sei distanziato dalla tua ordinarietà, in questo momento sta passando Gesù, stai certo che Gesù guarderà e ti fisserà negli occhi, stai certo che Gesù desidererà incontrarti, sii pronto, perché Gesù passa e tu gli puoi dire tutto. Gesù dice a Zaccheo: scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Guardate, perché oggi devo fermarmi, è sicuro Gesù. È come se Gesù sta per compiere un gesto che dà senso a tutta la sua missione. Il gesto di fermarsi di Gesù nella casa di Zaccheo è come un gesto contemplato dall'eternità, anche se è un gesto che ha un'ora, un giorno, un mese, una data, in realtà sembra che Gesù abbia contemplato questo gesto di fermarsi a casa di Zaccheo da sempre. Per Zaccheo è una grande novità e uno stupore. Zaccheo è disorientato: cosa mi sta succedendo? Io cercavo sì e no di vederlo, quest'uomo che sta passando, sembra conoscermi, mi ha detto: scendi subito, vengo a casa tua. Ecco l'iniziativa di Dio che si storicizza. Questa è la bellezza. Dio diventa storia, diventa un incontro. Incontrando Gesù, Zaccheo incontra tutto il desiderio di Dio di dare il senso alla vita degli uomini. Incontrando Gesù incontra tutto l'amore di Dio, la passione di Dio, che diventa storia per lui. E allora quell'incontro è come se quell'incontro traducesse tutto l'amore di Dio. Davvero è emozionante, è davvero, ti fa capire che quando tu cerchi il Signore, lo cerchi con tutto il cuore, ecco che Dio viene verso di te e ti chiama per nome, entra a casa tua, e quel momento lì è il momento dell'eternità, è il momento in cui si apre il cielo, perché Gesù viene a casa tua, ti fa capire che Lui si trova pienamente a suo agio con te. L'invisibile Dio, il Dio misterioso, il Dio che ha creato il cielo e la terra, in Gesù viene a casa tua e ti dice: scendi subito. E quindi ti fa capire che tutti i tuoi tentativi di toccare Dio, tutti i tuoi tentativi di arrivare a Dio con delle ascesi personali sono premiati dal fatto che Dio viene verso di te. Mi viene in mente Sant'Agostino, che aveva cercato di raggiungere con faticose ascesi la vita di Dio, lo stesso mistero di Dio, ma che poi lui stesso dirà: non è possibile raggiungere Dio a partire da noi stessi, ma è Dio che ha raggiunto me per primo. Appunto, Gesù dice a quel tentativo di toccare il cielo: scendi giù, hai fatto quello che dovevi fare, ora sappi che è tutto un dono di Dio. E Gesù sembra premiare quell'ascesi, proprio dicendo: vieni giù, sono io che vengo a casa tua, sono io che sono innamorato di te, sono io che ti ho cercato prima che tu mi cercassi, sono io che sono venuto a cercarti prima che tu ancora potessi iniziare a cercarmi. Sono io che ti cercavo anche quando tu cercavi la felicità in tutt'altri lidi. Sono io che ero innamorato di te, che mendicavo la tua presenza. Gesù ti sta dicendo questo, capisci ascoltatore? Comprendi questo? Gesù ti dice, proprio come Gesù dice a Zaccheo: sono io che ti stavo cercando mentre tu mendicavi un po' di felicità in tutt'altri lidi, mentre mangiavi le carrube. Sono io che ti ho continuato a cercare mentre tu hai lasciato la tua eredità per qualcosa che non merita veramente questo nome. Sono io che ho continuato a cercarti, sono io che ho continuato a venirti dietro, sono io che ti ho voluto chiamare, sono io che non mi sono veramente fermato quando tu ti sei allontanato. E Gesù dice tutto questo a Zaccheo: io ti ho cercato prima, io ti ho amato prima, io ho mendicato la tua presenza, Zaccheo, e quindi io sono entrato nel mondo per chiamare proprio te. E la mia missione si realizza proprio chiamando i peccatori. Zaccheo, io vengo a casa tua perché dall'eternità il Padre ti ha creato e ora ti sta cercando per farti ritornare alla tua casa. Ora scendi, scendi Zaccheo, scendi. Scendi perché voglio venire a casa tua. Oggi devo fermarmi a casa tua. Guardate che bellezza. Gesù, dopo aver incontrato Zaccheo, dopo averlo disorientato, perché pensiamo che Zaccheo non veramente sia rimasto colpito, pieno di gioia, dice il Vangelo, scese in fretta, lo accolse pieno di gioia. Ecco il Vangelo, carissimi amici, questo è il Vangelo, e questo stupore, questa bellezza, e questo aver incontrato Gesù che entra a casa tua, che trasforma poi casa tua, perché quella casa tua diventa la casa di Dio, diventa il luogo dove Dio incontra l'uomo, incontra la tua famiglia, la vera casa è dove tu sei incontrato da Dio e tu incontri Dio, la vera casa è dove la tua famiglia incontra Dio e tu incontri e la tua famiglia e Dio incontra la tua famiglia, quindi quella casa tua adesso diventa veramente il luogo dell'incontro. Ora vengo io a casa tua. Tu sei venuto a cercare me, Zaccheo, e hai scoperto che io ti ho cercato dall'eternità. Tu sei venuto a cercare me, ma io ti ho cercato prima, io ti ho veramente cercato prima. Ora vengo a casa tua. Ora vengo a casa tua io, scendi. Non è più necessario che tu faccia queste ricerche infinite. Che bello! Gesù ha premiato l'onestà, in fondo, ha premiato la schiettezza di Zaccheo. E quindi, guardate, così mi sembra che sia abbastanza chiaro che non è un impedimento, neppure il peccato, neppure un lavoro come quello di Zaccheo, che era un lavoro considerato per scomunicati, trafficava con i soldi, era uno strozzino. Ma Gesù fa capire che anche se sei uno strozzino, anche se fai un lavoro bruttissimo, nel tuo cuore non è spento del tutto il desiderio di Dio. È bellissimo questo, mi ricorda il pensiero, quello che diceva Sant'Agostino quando diceva che a volte anche le bestemmie sono tentativi a rovescio di cercare Dio, cioè Dio, in fondo il desiderio di Dio è ineliminabile nell'uomo, e allora l'uomo può credere veramente che questo desiderio non si spegnerà mai e che il primo ad accenderlo è proprio Dio, e Dio ha mille possibilità per accendere nell'uomo questo desiderio di Dio, e che lui appunto va a cercare l'uomo sulla strada, e l'uomo si accorge di questa ricerca di Dio, proprio perché è nella inquietudine, proprio perché più ha e più è solo, più è disperato, più gli manca l'amore. Allora Gesù viene verso di te questa sera, è bello, ti incontra nella tua casa, ti dice: non cercarmi più in dei luoghi astratti, non cercarmi più dopo una serie interminabili di ascesi, non cercarmi più, non ti sforzare più così tanto, ma cercami attraverso la fede, sono io che vengo a casa tua. E allora pensate come cambia lo sguardo di Zaccheo. Ci fermiamo qui adesso, proprio con questa espressione, lo accolse pieno di gioia. Chiedo alla regia un piccolo stacco musicale.
Benedetto il Signore, il Dio di Israele, ha guardato e liberato il suo popolo.
Eccoci, riprendiamo la nostra catechesi, stavamo parlando di Zaccheo e avevamo toccato alcuni punti. Uno è il movimento di Gesù lungo la strada della tua vita, e l'altra è un movimento che è quasi sincronico a quello di Gesù. Mentre Gesù si muove anche Zaccheo. In fondo l'atto di fede è l'incontro tra questi due movimenti, e non bisogna dubitare sul primo movimento, quello di Dio, ma qualvolta manca il secondo. Qui invece vediamo che Zaccheo fa una cosa interessantissima: si mette a correre, corre avanti al gruppo di persone, salta su un sicomoro per vedere Gesù, e abbiamo detto che questo gesto di Zaccheo è un gesto eccezionale, è un gesto che fa la differenza. Potremmo dire tante volte: ma che serve, tanto il Signore sa che sto male, perché non viene a salvarmi? No, 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 se tu dici così è come se tu dicessi: il Signore mi ha lasciato qui, il Signore non mi ama. È come se tu dessi ascolto alla catechesi del maligno, come se tu dicessi: tanto ha vinto il maligno perché io non mi muovo, il Signore non viene a salvarmi. Fai questo gesto, muoviti, fai un grido forte che ti sentono anche i vicini di casa, fai un grido dovunque tu trovi, grida al Signore, ma grida esistenzialmente. Non dire: tanto il Signore sa tutto, tanto la mia vita non serve a niente, tanto non esiste il Signore, guarda com'è la vita in questa società, in questo mondo. Non dire questo, perché se dici questo tu confermi in te stesso che Dio non ti ama, che Dio non è buono, che la creazione non è buona, che Dio ti ha messo in questo mondo per soffrire. Ed ecco, capite la furbizia, capite la seduzione del maligno, capite l'inganno del demonio. Bisogna proprio sconfiggerlo qui, questo inganno. E questo inganno si sconfigge, e tutti, direbbe Sant'Agostino, abbiamo un filo di forza per fare un grido. Si vince proprio con il grido che dice al Signore: eccomi, sono qua. E quel grido, se anche tu non riuscissi a farlo, l'ha fatto Gesù sulla croce per te. Quel grido, in fondo, non fa altro che un ponte tra il cielo e la terra. Se tu non riesci a raggiungere Dio, è Dio che è venuto verso di te, e Dio venendo verso di te ispira dentro di te lo Spirito, ti dà lo Spirito Santo che ti permette di fare questo gemito, grida al Signore, che corrisponde a questo salto. E questo salto, capite, che ti fa capire a te stesso e a Dio che tu vuoi incontrarlo, che tu vuoi incontrarlo. Con questo salto tu ti sei messo a un livello diverso, ti sei messo a un livello diverso dai tuoi ragionamenti. Scusatemi, ma i nostri ragionamenti sono sempre gli stessi, le nostre idee sono sempre le stesse. Gli uomini più intelligenti hanno 3 idee, 4, ma sono sempre le stesse. Se io non faccio questo salto per dire a Dio, vieni a salvarmi, mettere ordine nella mia vita, vieni a cercarmi, Signore, io ho bisogno di te. E capite che tutta questa sincronia è magica, è un momento bellissimo, perché in questo momento quest'uomo fa una cosa che è eccezionale, lo mette sulla traiettoria del grande amante della storia, che è Dio, lo mette nella traiettoria di Dio. Ma noi potremmo dire, ma Dio non poteva far tutto da solo? Ma la bellezza di Dio è che Dio ha dato a te, che sei un povero uomo come me, la capacità di intercettare il suo amore. Ma pensate che bello, sarebbe stata una cosa così, un giocattolo, sarebbe stata una cosa di plastica, un amore di plastica, tutto telecomandato, come vorrebbero fare con gli uomini bionici. Ma invece Dio ti mette, a te che sei un peccatore, un uomo volubile, piccolo, ti dà la possibilità di intercettare, di dare un segnale a Dio, di dargli dei segnali, ehi, sono qui, io ho bisogno di te. E Dio quindi ti dà a te, che sei un piccolo uomo, la capacità di dare un valore a tutta la tua vita, a dire che tutta la tua vita senza l'amore, senza l'eternità non ha più senso. Capite che cosa grande tu puoi dire? Con questo piccolo gesto, che fai questo salto sopra il sicomoro, tu fai una professione di fede grandissima davanti a Dio, davanti agli uomini, ed è proprio questa la forza della nostra debolezza, capite? Questo saltare sul sicomoro corrisponde alla tua incipiente volontà, la tua incipiente professione di fede, sono i primi passi della tua autentica fede. Questo metterti sopra il sicomoro è l'incipiente atto di fede, è l'atto di fede di tutti i figli di Abramo, prima ancora, prima dei circoncisi, ma anche dei non circoncisi, capite? È quella libertà, è quella potenza che Dio ha dato a ogni essere vivente di cercarlo. E capite che questa è una professione di fede molto forte, mentre invece è una tristezza quando tu dici Dio non mi risponde, Dio non mi risponde, ma non ti muovi, non fai niente, non gridi a Lui, grida al Signore, fai questo gesto, anche se ti costa un po', fallo, cerca di perdere anche la faccia, perché devi perdere la faccia, devi perdere la tua faccia, devi perdere qualcosa, capito? A volte fare questo gesto significa dire, significa permettere agli altri, a quelli del tuo giro, della tua famiglia, del tuo lavoro, alla lobby che frequenti tu, permette di dire a questa lobby, ehi, ma cosa fa questo qua? Sta invocando Dio, ma allora non la pensa più come noi, ma allora non si accontenta più della potenza di questo mondo, ma allora quest'uomo qui è diverso da noi. Chiaro che se tu fai come Zaccheo, ti lasci giudicare dallo spirito di questo mondo, dal pensiero unico di questo mondo. Se tu fai come Zaccheo, tu vai contro a questo pensiero della carne, dove il potere, i soldi, il sesso sono tutto. Capisci che tu fai una professione di fede e sottolinei che i beni di questo mondo sono effimeri, non bastano per la felicità dell'uomo. Capite allora che c'è una lotta da fare, perché quello che ha fatto Zaccheo è forte perché è un giudizio anche su questo mondo, è un giudizio nella verità, è una professione incipiente di fede, è bellissimo e bisogna farlo, capite? Bisogna farlo, bisogna qualche volta passare da folli, santamente folli, bisogna fare questo gesto e bisogna avere anche questo coraggio. Perché se nessuno ha questo coraggio, sapete che succede? Che tutti andiamo a finire nel burrone, che tutti andiamo a finire nella fossa dell'inedia, della morte. Nessuno dice niente perché tutti fanno così. E capite quanto è forte oggi questa tentazione di non fare questo salto in avanti? Quanto è forte questa tentazione di stare zitti, di morire lentamente, di andare a cercare delle gioie che già puzzano di morte prima di iniziare. Sappiamo già che queste gioie sono come un meccanismo a tempo, durano tanto quanto io mi sforzo, tanto quanto io le pago, tanto quanto io non mi stancherò. capite che allora Zaccheo non ce l'ha fatta più, ha fatto questo salto e Gesù ha premiato questo salto, l'ha guardato, l'ha visto negli occhi e ha detto: scendi giù, ho capito, ti stavo cercando Zaccheo, scendi giù, vengo a casa tua, a casa mia. È scoppiato di gioia Zaccheo, e questa sera lo sta dicendo a me e lo sta dicendo a te. Lui viene a casa tua perché lui ti ama per primo, lui sa che tu hai bisogno, che tu cerchi l'amore, lui sa che c'è un vuoto, lui sa che il tuo lavoro non ti ha mai riempito, lui sa che nemmeno la tua famiglia ti ha riempito completamente, lui sa che tu stai cercando l'amore, lui sa di come è fatto il tuo cuore, ti dice: vengo a casa tua, io vengo a casa tua perché io ero prima che tu fossi, prima che tu fossi io ero. E quindi anche questa casa è come un simbolo, evoca la casa vera, che è l'incontro con il Padre. Questa casa sarà la vera casa quando io vi entrerò e ti incontrerò. Allora la tua casa, la tua famiglia sarà veramente quello che deve essere quando io entrerò dentro la tua casa. Quando io entrerò dentro questa casa, tutta la tua famiglia incontrerà Dio e non sarà più allora solo un luogo che ci ripara dal freddo, ma sarà veramente quello per cui questa casa è stata pensata da Dio, è il luogo dove Dio incontra l'uomo. Allora io vengo a casa tua, io vengo nella tua famiglia, io vengo dove tu vivi, io vengo dove tu spendi gran tempo, dove spendi il tempo, le energie, io vengo da te. E questa sera possiamo essere proprio tranquilli, perché il Signore viene a casa mia, viene nel mio cuore, ma viene dove io lavoro, viene nella mia, viene in quello che mi è più, di più caro. E il Signore viene, perché viene il Signore? Perché mi ha detto scendere, vieni, andiamo a casa tua. E tu gli puoi dire: Gesù, ma qual è casa mia? Nemmeno so qual è casa mia. E dove tu ami? Ti risponderebbe Gesù. Dove tu ami? Dimmi che cosa ami. Ma Signore, io sto cercando l'amore, non so neppure cosa amo. Dimmi che cosa ami. Cosa ami quando ami? Direbbe Sant'Agostino. Bene, io vengo lì e do un senso a queste cose e porto la pienezza a questo tuo anelito. Io porto la pienezza a questo tuo anelito. Tu cerchi l'amore, ma non lo trovi. Io vengo dentro questo abbozzo di casa, che è ancora una casa molto fragile, una palafitta, perché è un amore molto instabile. E ti dico che questo amore non si può tenere in piedi se non arrivo io. Io vengo a dirti che sono la radice dell'amore. Vengo a dirti che sono la sorgente dell'amore. Io vengo a dirti quello che ho detto alla Samaritana. Che se tu sapessi colui che ti dice dammi da bere, tu stesso gli avresti chiesto. Io vengo a portarti non un po' d'acqua che domani devi chiedermi di nuovo, ma io vengo a portarti la sorgente stessa dell'acqua. Io vengo a colmarti di beatitudine. Io vengo a colmare questa sete che hai dentro, perché tu hai sete di me, ma non lo sai. Tu hai sete dell'eternità, di un amore che inizia qui e non termina più. Io vengo a casa tua. Zaccheo, la tua schiettezza ti ha premiato, tu hai fatto un movimento, Zaccheo. Quante persone più religiose di te, Zaccheo, non hanno fatto quello che hai fatto tu? Quante persone più religiose di te, Zaccheo, non si sono sporcate le mani, non hanno fatto questo salto sul sicomoro, perché si basavano tutte sui privilegio interiore, accarezzato, di essere figli di Abramo? Erano sicuri, tante persone pie, che bastava essere scritti, battezzati per incontrare Dio, ma questo non basta, Zaccheo. Dio ha premiato la tua schiettezza, il tuo desiderio, Dio ha premiato questa tua capacità di comprometterti con il desiderio, Dio ha premiato questa tua inquietudine e anche questo tuo modo di sporgerti, di lasciarti coinvolgere nel desiderio. Dio ha premiato il fatto che tu sei un uomo vero, Zaccheo. Dio non ha premiato i tuoi misfatti, ma ha premiato il desiderio che ti ha portato a cercare il senso della vita, anche se il tuo lavoro sembrava cancellare ogni senso. Ma Dio riesce quindi a portare la salvezza passando anche attraverso delle strade inedite. Oggi vengo a casa tua, quindi io e te, qualsiasi sia la tua, la tua vita, la tua condizione, guardate a tutti voi che state ascoltando, che magari avete acceso per caso, nessuna condizione è incompatibile con la salvezza offerta da Gesù, nessuna condizione, nessuna professione viene disprezzata da Gesù. Perché Gesù ama l'uomo. Se odia il peccato, ama l'uomo. Quindi in ogni caso Gesù vuole venire a casa tua. E questo mi sembra davvero, davvero bello. Allora, vedete, Gesù sapeva già della ricerca di Zaccheo, lo precede, gli va incontro, Zaccheo è pieno di gioia perché, e vedete, questa è proprio è la sincronia, è la sinergia della fede. A un certo momento la gioia ti viene da ridere perché, anche se sei nei guai, hai scoperto di essere amato, hai scoperto che qualcuno ti ha cercato, hai scoperto che tutti quei sospiri che tu facevi anche nel buio più esistenziale, nella drammaticità, in quelle tenebre, quando incontri Gesù, capisci che Gesù ti stava aspettando, ti stava cercando, e capisci anche che in quei momenti più bui Gesù già c'era, è come se alimentasse la tua ricerca e non permettesse che la tua ricerca perisse in quel momento lì. Anche in quel momento lì Gesù era presente, oggi lo sai, perché lui è venuto a casa tua e ti ha fatto capire che ti ha anticipato sempre e che tu stavi cercando lui anche in modo inconsapevole e lui stava mendicando il tuo ritorno a casa. E allora davvero c'è da far gioia, c'è da essere nella gioia, perché questa gioia proprio è la conseguenza di questo amore che ti precede, che ti stupisce, che scopri che è sempre stato vicino a te, è sentirsi amati in abbondanza, è sentirsi amati in modo speciale da Dio che ti ha cercato, che ti dice io sono sempre accanto a te. Cari amici, questa gioia è la cosa più bella anche nella fede e credo che questa gioia Gesù la voglia proprio dare a tutti. Vi ripeto, non lo dico con spavalderia, ma penso che Gesù voglia dare a tutti questa gioia. E questa gioia è proprio la sorpresa di sentirsi amati da Gesù, di sentire che non c'è stato nemmeno un giorno nella tua vita in cui Gesù non ti ha cercato. E che tutti questi giorni bui in realtà non hanno fatto altro che scavare ancora dentro di te, di più, il desiderio di Dio. Ora Gesù ti incontra. Ora Gesù ti dice che Lui era con te. Ora Gesù viene a casa tua. Vuole mangiare con te, vuole mangiare con i peccatori. Non si preoccupa, quindi viene a incontrare la tua vita. Ecco, e Zaccheo, capite? Zaccheo rimane stupito. Rimane stupito perché Gesù si ferma con i peccatori, con i suoi amici. E guardate, c'è da osservare subito che tutti mormoravano, quando Gesù si mette seduto e sta bene con questi peccatori, i ben pensanti cominciano a mormorare, i farisei dicono ma come mai questo maestro sta a pranzo con i peccatori e non riescono a godere di quello per cui gode Gesù. Gesù gode perché ha trovato l'uomo, ha trovato il destinatario della promessa del Padre, Gesù è venuto per dare, perché Gesù è l'eredità di quella promessa. Perché Gesù gode nello stare con i peccatori? Perché i peccatori hanno quella promessa, sono figli di Abramo, e quella promessa si incarna in Gesù, e Gesù è il senso, è l'eredità che loro aspettano, e Gesù è contento perché è entrato nella casa di questo figlio di Abramo, così come entra questa sera nella tua casa, e Gesù ti dona lui il senso della tua ricerca, di tutto quello che cerchi, dei tuoi amori. Quante volte usiamo questa parola amore, 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 ma Gesù è questa eredità, e Gesù è contento, e invece gli uomini religiosi non capiscono, mormoravano. E guardate che bello, Zaccheo dà prova proprio di aver capito questo incontro, perché se non ci fosse poi una risposta di Zaccheo non si arriverebbe a niente, invece Zaccheo fa proprio capire che c'è un cambiamento nella sua vita, c'è una risposta umana, c'è una risposta. Zaccheo risponde, cambia dentro e capisce che allora la sua condizione totale di salvato deve vedersi in un segno concreto, quindi l'incontro con Gesù, la condiscendenza di Gesù, la gioia di Gesù, il fatto che Gesù si è fermato a casa con la sua famiglia, ha benedetto la sua famiglia, ha dato il senso a quella famiglia, fa sì che Zaccheo faccia un gesto che i farisei neppure si sognavano, anche se erano molto religiosi. Zaccheo dice, ma se ho rubato do quattro volte tanto. Do la metà di quello che possiede ai poveri, quindi lui perde umanamente ma guadagna molto di più, perché ormai Gesù è entrato nella sua casa, perde un po' di soldi Zaccheo, ma ormai nella sua casa è entrato Gesù, cioè è entrata la vera eredità della sua famiglia. ora quella è veramente una casa perché è entrato Gesù, è entrata l'eredità. Ma se in una casa non c'è l'eredità vera, cioè Gesù, è chiaro che rimane quei quattro soldi che fanno dividere i figli e i nipoti. La vera eredità è Gesù, quindi lui perde dei soldi, ma ormai il suo cuore è lieto, dà la metà dei suoi averi ai poveri e si è rubato da quattro volte tanto. E quindi Gesù premia questo atteggiamento. Vedete, se Zaccheo non avesse fatto questo gesto, tutta l'iniziativa di Gesù sarebbe andata persa. Vedete come anche tutta l'iniziativa di Dio ha bisogno della mia piccola risposta. Ma quella risposta, caro fratello, cara sorella, tocca a te. Non dire che non hai niente da dare a Gesù. Hai la sete, hai la tua povertà, il tuo sacrificio. Dagli tutto con amore. E Zaccheo comunque fa qualcosa di serio perché tocca i suoi fondi, tocca i suoi averi. E Gesù gli dice, oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare, a salvare ciò che era perduto. Capite che questa è proprio è l'immagine del credente. Zaccheo è l'immagine dell'uomo che ripone la sua fiducia in Dio e si libera dai suoi beni, perché ormai ha incontrato il bene, il vero bene che è Gesù. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Questo ci fa capire che per Gesù il gesto di restituire i soldi ai poveri e a quelli a cui aveva frodato è molto significativo. Il gesto di Zaccheo è molto significativo. Tutto quello che ha fatto Gesù sarebbe stato ininfluente se non ci fosse stato il gesto anche di liberarsi dei beni. E questo la dice lunga sul fatto che noi non possiamo solo dire Signore, Signore, ma dobbiamo osservare la volontà di Dio e dobbiamo anche noi fare dei passi concreti e cambiare la nostra vita. Questo, in un'altra maniera, è un'ulteriore professione di fede, perché ci fa capire che noi desideriamo la vita eterna ai beni di questo mondo. E quando Gesù entra a casa tua, suscita dentro di te questo desiderio, perché se non suscita per niente questo desiderio, significa che tu hai incontrato la proiezione di te stesso, ma non hai incontrato Gesù. Se tu non sei spogliati minimamente dei beni, questo significa che tu hai incontrato te stesso, ma forse non hai incontrato Gesù. E Gesù dice invece a Zaccheo, oggi la salvezza è venuta in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo. Zaccheo ha dato prova che ha creduto per fede, non aveva nessun merito, ma ha creduto in Gesù, ha accettato, ha desiderato quella beatitudine che è Gesù, più di ogni altro bene, ha avuto fede, si è aperto a questa beatitudine e per questo la salvezza è entrata in questa casa e lui ha restituito tutto quello che aveva, si è liberato di questo peso. Che bello, che grande speranza che ci dà Gesù questa sera. Pensate, sta passando nella nostra vita e noi possiamo fare l'incontro che ha fatto Zaccheo. Coraggio, non ci fermiamo e non abbiamo paura. Non abbiamo paura di lasciare i nostri beni perché i nostri beni mentono. I nostri beni mentono, sono passeggeri. Vorrebbero dirci sempre, senza di me non puoi essere felice. I nostri beni materiali, dico, mentono. Perché non sono sufficienti all'anima che Dio ha formato per la felicità eterna. Bene, aspetto le vostre domande. Sì, buonasera.
Sì, buonasera padre, sono Antonella da Roma.
Bene Antonella, dimmi.
E, io sento sempre Radio Maria e oggi mentre ero in macchina, come ha detto lei, che accende per caso, ho acceso per caso oggi pomeriggio, non pensavo di prendere la macchina. Io chiedo questo perché quando forse uno pensa di aver fatto entrare il Signore in casa e quindi ti senti dentro di avere ha cominciato a fare un passo verso la salvezza, poi ci sono magari il giorno dopo o succede che poi ti crollano capita che ti crollano queste certezze, allora non è una vera consapevolezza di questa salvezza, perché un giorno fai un passo avanti, il giorno dopo ne fai due indietro, no?
Sì,
quando
sì.
Arrivi alla consapevolezza di questa salvezza, del Gesù che è dentro casa, perché fai un percorso come sto facendo,
sì.
E certo, perché sì. Poi arrivano queste titubanze? Grazie.
Ecco, grazie Antonella, grazie per la domanda che è precisa e circostanziata e aiuterà sicuramente anche tanti altri radioascoltatori, perché veramente penso che questa domanda raccoglie tanto gli interessi di ascoltatori, no? Perché accade che dopo aver fatto entrare Gesù nella mia vita possono succedere, come tu hai detto, dei momenti in cui sembrano crollare le certezze, ti senti insicuro, sembra che la fede non sia stabile, ti vedi tutto andare a rovescio di come pensavi. Ecco, ricordiamoci che nel Vangelo spesso, no, Gesù ha incontrato le persone che gli hanno detto credo ma aiutami nella mia incredulità. Sembra veramente un paradosso, una contraddizione, ma a volte l'incredulità, anche se è una cosa contraria alla fede, può ancora in qualche maniera afferire la fede, cioè c'è qualcosa che rimane un po' sempre nella nostra natura. E poi ricordiamoci che l'atto di fede viene fatto non da uno spirito puro, lo facciamo noi che siamo feriti dal male, e quindi in quanto feriti dal male, dentro di noi c'è sempre questa inclinazione che la grazia, che lo Spirito Santo solleva, ma per quanto voglia sollevare, eccetera, eccetera, non dobbiamo dimenticarci che questa inclinazione resta, quindi tende a portarci sempre un pochettino giù. E allora cosa bisogna fare quando... Allora, il cammino di fede innanzitutto non va fatto da solo, e penso che tu lo sai, va fatto dentro la Chiesa. Bisogna incominciare a conoscere la Chiesa, a capire che chi ci sostiene non è tanto il nostro aver risposto all'invito di Dio in modo pedissequo, rispettando tutte le regole, perché questo assomiglierebbe quasi a un contratto, e quindi dalla grazia ricadremo nella legge. Allora, questo capita appunto a quelli che già hanno fatto un cammino di fede, no? Che piano piano fanno così bene quello che devono fare, che alla fine pensano che ci sia una corrispondenza immediata, mentre invece l'atto di fede può sussistere solo nella libertà e nella gratuità. Allora il Signore permette anche questi vuoti, queste apnee, diciamo così, dove tu sembra che non vedi più niente, che tutto diventa difficile. Perché? Perché la tua fede si appoggi ancora di più sulla roccia della fede in Gesù, ma per far questo hai bisogno che altri fratelli e sorelle, magari più grandi, nei momenti di buio, ti accompagnino. Allora, non ti conosco Antonella, però ti chiedo, in questi momenti eri sola? Ti sei un pochettino rifugiata in te stessa, ti sei allontanata dagli altri, non hai bussato alle porte del confessore, oppure cioè, ti sei un po' sentita isolata? Ecco, questo non si deve fare, in questi momenti magari leggiamo la vita dei santi, magari, però è bello che incontriamo altre persone che ci possono confermare, perché la tua crisi, il tuo momento di crisi sicuramente l'ha passata una persona che ti è a fianco, e sicuramente se tu non ti lasci scoraggiare, il Signore ti manderà quella persona che ti dirà, ma guarda che questo è accaduto anche a me, è accaduto a questo santo, coraggio, vai avanti. Perciò penso che questi momenti, Gesù è entrato nella nostra casa veramente, quindi tu Gesù l'hai incontrato veramente, ma poi ci sono delle tappe nella vita di fede, appunto, il cammino dell'anima verso Dio è fatto di tappe, ci sono momenti in cui la tua emozione non ti basta più, il tuo sentimento di fede non ti basta più, ci vuole l'amore verso Dio, e sai che l'amore significa amare anche quando non c'è nessuna gratificazione, e la fede ti porta piano piano a desiderare Dio per Dio, non perché ti conviene per qualche cosa. Ecco, mi sembra allora, Antonella, che non devi dubitare sul fatto che Gesù è entrato a casa tua, come ha fatto con Zaccheo, ma devi fare dei passaggi, devi cominciare anche tu a fare dei gesti, come ha fatto Zaccheo, e a fare delle azioni concrete, muoverti verso il Signore, e stai tranquilla perché il Signore è molto sensibile a quei gesti concreti che vanno fuori dall'ordinario e che sono gesti, segni di amore verso il Signore. Bene.
Pronto?
Sì, buonasera.
Sono Silva da Udine.
Sì, ascolta.
Allora, io sono caduta e non posso uscire di casa e non posso andare alle celebrazioni da tantissimo tempo. E ascolto Radio Maria, ascolto la Santa Messa, il Rosario, tutto, e ero sempre nell'angoscia in questi giorni, sempre, non sempre, ma stamattina sì. Poi ho invocato il Signore, ho detto: Signore, aiutami, aiutami, ti grido aiuto. E questo pomeriggio, Radio Maria, per Radio Maria alle 4:30 c'è stata una liturgia in rito greco-bizantino da Cosenza, una liturgia sulla Beata Vergine Maria, e il sacerdote, mentre c'era il coro che cantava in bizantino, il sacerdote implorava continuamente la Vergine Maria e chiedeva aiuto, chiedeva soccorso per tutti noi, ma continuamente in italiano. E questo mi ha consolata tantissimo.
Sì, bene Silvia, è molto bello questo intervento, grazie, ti ringraziamo, perché tu hai detto le stesse cose spostandole da un punto di vista particolare, che è quello della debolezza fisica. Allora, nel brano del Vangelo c'era questo gesto fisico di Zaccheo di saltare sul sicomoro per vedere Gesù, ma il punto di partenza tra Zaccheo e te era lo stesso, Silva, eravate lo stesso, a tutti e due mancava qualcosa. E quello che ha fatto Zaccheo, mi sembra, fisicamente tu l'hai fatto con un atto di fede purissimo, e vorrei proprio dire questo qui, che anche dentro l'atto di Zaccheo di saltare sull'albero c'era questa fede incipiente, in te questa fede è stata esplicita, e allora tu stai aiutando tutti oggi, Silva, dicendo che quando sembra che non c'è niente da fare, oppure ti senti, perché sei veramente nella malattia, non puoi uscire di casa, allora quel gesto anche di sentire Radio Maria, ascoltare la messa, dire il rosario, guardate, questi gesti qui possono essere banalizzati da chi non crede, sono sicuro, ma guardate che questi gesti sono potenti nella fede, sono eroici, perché? Perché corrispondono a quel saltare sul sicomoro, cioè vengono visti da Dio. Allora, quello che ci ha detto questa signora è interessantissimo. Lei ha trovato la consolazione di Dio disponendosi verso Dio attraverso quel grido. Quel grido è stato come il suo salto sul sicomoro. Quel grido non ha lasciato indifferente Dio. Tu potresti dirmi, perché Dio vuole il mio grido se sa che sono ammalato? Non può curarmi sempre. Ma perché quel grido aumenta in te la capacità di amare, caro fratello, cara sorella, Dio vuole veramente riempirti d'amore, quel grido dilata il tuo cuore e Dio viene a riempirlo, per contentissimo. Allora mi sembra che questa signora abbia fatto un gesto bellissimo e che può consolare tanti di noi, penso a quanti anziani ascoltano Radio Maria, ma è bellissimo non solo, ma anche per i giovani, è l'atto di fede, è l'atto di fede? Non lascia indifferente il cuore di Dio, che si curva su di te e quindi ti fa sentire quella gioia facendo le cose più semplici e ordinarie, appunto ascoltare Radio Maria che entra dentro casa tua, celebrare la messa, ascoltarla, parteciparvi con questo desiderio del grido, è bellissimo. Grazie Silvia, perché veramente la tua testimonianza ha toccato un punto nevralgico, grazie.
Sì, è pronto? Ciao padre, grazie per il tempo che ci hai dedicato. Io ho più di 50 anni, no? Una vita più o meno cristiana, e da un po' di tempo, un paio di mesi, che sono oppresso da pensieri terribili, non posso dire null'altro per delicatezza alla radio, del tipo, Mimmo, sei uno stupido, che mi è sembrato inutile la mia vita cristiana, io non sono né sposato né fidanzato, più o meno, la mia vita, un po' così, e mi sento oppresso da pensieri neri. Allora io faccio questa preghiera al Signore tutte le sere, ma anche con le lacrime agli occhi. Dico: Signore, se tu mi lasci solo, io la mia anima, sicuramente come sono adesso, la perdo. Allora faccio anche quest'altra preghiera: se c'è una mamma malata, un papà malato, io gliela do in cambio la mia vita, io la faccio questa preghiera a Gesù. Dico, ti do la mia vita, perché se Gesù mi lascia solo, io padre la perdo l'anima, se io la perdo.
Sì, sì.
E potrò scriverle, padre?
Sì, sì.
No. E poi magari chiedo all'ufficio informazioni, sì, il suo indirizzo?
Sì.
Va bene.
Sì, intanto provo a rispondere. Grazie mille. Non ho il nome, ma è lo stesso, il nome potrebbe essere ciascuno di voi, penso che il nostro nome sostituisce momentaneamente il suo nome. Ha posto anche lui una domanda bellissima, ma più che posto lui si è, vedete, questo ascoltatore ti permette in questo momento di dire, ma io sono così, anch'io ho 50 anni, anch'io ho tanti anni, anche a me sembra che la mia vita cristiana non sia servita a niente. Quante persone dicono così? Sembra che non sia servita a niente. Allora, carissimi amici, vedete, anche questo è veramente particolarissimo quello che ha fatto questo nostro radioascoltatore. Ha detto, certe volte la mia vita mi sembra presa da pensieri terribili, sento l'inutilità della mia vita, e allora guardate cosa va a pensare questo. Dice, ma allora, io dico, Gesù, non mi lasciare, perché se mi lasci la mia vita è persa. Piuttosto, prendila per un papà, per una mamma che sta male. Allora, che cosa ha fatto questo nostro fratello? Ha fatto una cosa geniale, secondo me, geniale, perché? Perché ha dimostrato che ha ancora la libertà, che gli ha dato Dio, per bussare al cuore di Dio e dire, io non so che fare, Signore, ma so che la mia vita nelle tue mani diventa preziosa, perciò se io mi sembra di aver perso la mia vita, io voglio donarla, voglio rimetterla nelle tue mani, e se c'è qualcuno che ha bisogno della mia vita, e voi potreste dire delle mie preghiere, delle mie ore di insonnia, pensate quando vi capiterà qualcuno, pensa di non dormire una notte, dite Gesù, questo rosario è per chi in questo momento non ha una luce nella sua vita. Guardate che bello, questo nostro fratello ci ha portato qui. Ma allora dico a te, che nella notte ti sembra proprio tutto inutile, di a Gesù, prendi questa ora di preghiera, forse quest'ora in cui non mi addormento, fai un segno di croce, di a Gesù, prendi tutto, per chi non ha nemmeno quello che ho io, non riesce neppure a fare un segno di croce, prendi la mia vita. Capite che questo linguaggio è il linguaggio di Santa Teresina di Lisieux, è il linguaggio dell'amore, che sembra a volte quasi vicino a quello dei disperati, ma non è disperato, è il linguaggio che tocca il cuore di Dio, perché Dio è sensibilissimo a questo linguaggio, e Gesù non sopporta che tu ti perdi, non può sopportare la tua rovina, come gli ha detto questo Signore a Dio, no? Tu sai che se non mi stai accanto io mi perdo, tu lo sai, ti è noto, quindi per favore prendi la mia vita, e prendila per chiunque tu vuoi. Carissimi amici, questi atti di fede che sembrano piccoli, sono di una potenza enorme e sono graditissimi a Dio. Bene. Buonasera.
Buonasera Padre Massimo, mi chiamo Giovanni, la chiamo da Rò.
Sì.
Non potevo che non chiamarla perché ho ascoltato con molta attenzione quello che lei ha enunciato. E diciamo in maniera, l'ho chiamata in maniera anche molto ardita, diciamo proprio da credente mosso dallo Spirito Santo, ho preso anche la linea, ma la telefonata è basata sul fatto che proprio perché spinto da questa forza, praticamente la mia domanda è mirata e ben focalizzata su una premessa legata fondamentalmente a un percorso di vita personale e spirituale. Parto da questo presupposto. Abbiamo fondamentalmente un'età che è un'età anagrafica e un'età spazio-tempo. Quella anagrafica sappiamo benissimo che è un'età che è molto breve, fugge via, per quanto possa sembrare anche viverla così quotidianamente, un'età molto lunga che passa velocemente. L'età spazio-tempo è un'età poi enorme. Ecco, partendo anche da quest'altro presupposto, che non cade foglia, che Dio non voglia, e che Dio non gioca a dadi, e che anche quando li tira, io sono convinto che li tira in maniera giusta, tutto quello che coinvolge la mia vita è fondamentalmente tracciato, nel senso che per quanto io mi possa affannare nella routine, negli affanni di vita quotidiana, c'è una traccia, un libro già scritto fondamentalmente, ma questo l'ho potuto appurare anche da tanti anni che ho praticato come professione, la mia professione come infermiere in terapia intensiva.
Sì. Sì, questo che ha detto Giovanni penso che sia nell'orizzonte di tutti, no? Lo stiamo capendo tutti, ma già è un passaggio, capire che tutto concorre al bene di quelli che amano Dio è già un passaggio di fede notevole, molti nostri fratelli non sono arrivati a questo passaggio qui e penso che Zaccheo è il personaggio che invece interessa a questi fratelli perché dà fiducia a tutti quelli che non hanno una fede esplicita, no? Che non riescono a capire ancora che tutto concorre al bene. Poi lo capirà Zaccheo quando Gesù lo invita, dice voglio venire a casa tua, lui pieno di gioia, poi capisce, questo lo capisce dopo e capirà. Questo si capisce dopo però, che tutto concorre al bene di quelli che amano Dio. Diciamo che questo primo momento che noi abbiamo parlato, parla invece di questa iniziativa di Dio che sorprende Zaccheo e che Zaccheo ha dalla parte sua la capacità di toccare il cuore di Dio facendo questi piccoli gesti e che questi piccoli gesti quando li facciamo non sappiamo perfettamente che portata avranno, però il fatto di farli gratuitamente verso Dio, questo ci mette... Ci pone in una posizione nei confronti di Dio, una posizione che non lascia indifferente Dio, ecco il segreto. Il cuore di Dio è veramente sensibile, è tenero a che cosa però? Non alle grandi professioni di fede, quelle raccontate a memoria, ma è sensibile a quel gesto umano, vero, che tu fai proprio come un grido verso di Lui, come il gesto della cananea. Bene, grazie Giovanni.
Buonasera Padre Massimo.
Buonasera.
Buonasera. Comunque sono Francesco e chiamo dalla provincia di Roma. La domanda è che veramente il Signore, io ho detto sì e ho rinunciato a tanti no, ho detto eccomi, e in questo eccomi si sa che quando abbracci la croce del Signore ci sono tante salite, tanti calvari. Però il Signore ci mette davanti le persone vere, ci fa vedere veramente con i suoi occhi tutta la verità, anche i dolori della croce, ma ci dà tanti, veramente tanti sollievi che non sono terreni. Io posso solo commentare questo dalla mia conversione, avrei tantissimo, tantissimo da dire, però ringrazio il Signore e non spiegarmi perché è capitato proprio a me.
Bravo, sì. Ecco, quest'ultima, Francesco, l'ultima cosa che hai detto, non so spiegarmi perché è capitato proprio a me. Francesco, questo è veramente importante. Se hai incontrato il Signore, non te lo sai spiegare. E il fatto che non te lo sai spiegare, devi rimanere tutti i giorni della tua vita. Per cui, Francesco, ti direi così, non dire sono convertito. Sto sulla via della conversione e non mi so spiegare perché il Signore si è chinato, io non so spiegarmi perché Dio ha scelto proprio me, mi ha stupito e mi stupisce tutt'oggi perché Dio, senza che io possa dargli niente in cambio, abbia scelto di me e proprio perché allora non posso dargli niente in cambio, io decido di fare della mia vita un dono a Lui. Ecco perché Zaccheo allora ha fatto anche un'azione concreta e questo manca a tanti nostri cristiani, Questo manca purtroppo, devo dirlo, a tanti di noi che dicono di aver incontrato Dio, ma non permettono che Dio tocchi le proprie sostanze. E a lungo andare certamente questa non è un'offesa a Dio, ma è un'offesa a te stesso, perché la tua fede piano piano, se tu non sei generoso, è una fede che si richiude su te stesso, è una fede che non serve più a niente. Mentre invece Zaccheo ha fatto anche dei gesti molto concreti che ha dato solennità alla sua fede, autenticità. Cari amici, se la fede non ci tocca, non ci cambia nella vita, concretamente non serve a nessuno, non cambia la storia. per cambiare la storia bisogna che tu rinunci a qualche cosa che fino a quel momento lì era stato il tuo idolo, la tua sicurezza. Grazie Francesco. Benissimo.
Grazie. Ecco, a me ha fatto pensare questa storia di Zaccheo che mi è sempre piaciuta molto. Mi ha fatto pensare che Zaccheo, avendo incontrato Gesù, non è che voleva liberarsi dei suoi beni, voleva liberarsi dei suoi mali, diciamo, perché tutto quello che aveva accumulato non erano cose oneste, buone. Tante volte noi siamo generosi nei confronti del prossimo, facciamo anche molta carità, io faccio molta carità per dire, perché non do molta importanza ai soldi, non ne ho date mai molta importanza, ma più agli affetti, ai sentimenti, all'amore. Però non riusciamo a liberarci dei mali che abbiamo dentro di noi, facciamo fatica, giudichiamo in continuazione, non siamo miti, non siamo sull'esempio di umili, sull'esempio di Gesù Cristo. Ecco, sì. Io penso che, a cominciare da me naturalmente, quando vogliamo incontrare Gesù, quando vediamo la bellezza in Gesù, dovremmo pensare soprattutto alla nostra vita spirituale e a cercare di liberarci da tutto ciò che era poco buono dentro di noi, e non volere sempre che il Vangelo sia fatto per gli altri, ma incominciare a dire: il Vangelo è fatto per me, incomincio a cambiare io.
Sì, grazie.
L'ascolto per radio.
Grazie, sì. Penso che la chiave di tutto sia l'incontro con Gesù. E l'incontro diventa autentico quando ci sono dei gesti da parte di chi e da chi l'ha cercato. Quando l'incontro si traduce poi in dei gesti, significa che la fede non è solo pensata, ma è una fede concreta, reale. Quindi Zaccheo ha cambiato il suo modo di vivere. Perché? L'ha cambiato perché ha incontrato qualcuno, qualcosa, una persona bellissima, ha incontrato Gesù. Quindi si è sentito visitato, ha sentito che Gesù è andato a casa sua, gli ha trasformato la vita, la sua vita è piena. Perciò la bellezza di questo incontro ha messo in secondo piano gli altri beni, che prima avevano probabilmente un posto più importante. Gesù ha scardinato, diciamo così, quei posti, si è sostituito. Gesù è entrato con la sua bellezza nella vita di Zaccheo. Zaccheo ha capito che in fondo, anche quando accaparava dei beni, cercava quest'altro bene, cercava questo bene che era Gesù, e perciò dopo diventa libero nel confronto degli altri beni. E come succede? Se incontri un amore più grande, gli altri amori sono più piccoli. Se l'amore più grande spodesta tutti gli altri, rimane quell'amore lì, gli altri amori sono più piccoli. Quindi bisogna veramente incontrare Gesù. Questo è un tempo favorevole, l'Avvento, bisogna innamorarsi del Signore, bisogna incontrarlo, gridare a Lui, perché Lui è l'eredità di tutti gli uomini, sia dei circoncisi che dei non circoncisi. Tutti i figli di Abramo sono fatti per incontrare nella promessa della fede Gesù Cristo. Tutti stiamo cercando. Poi i modi sono tanti, ma ciò che fa veramente, ciò che muove la fede, ciò che poi fa diventare una fede autentica, sono i gesti, sono le opere, sono i fatti. Quella fede diventa un'opera nella carità, quella fede diventa qualcosa che rimane nella storia, quella fede diventa qualcosa che è un cambiamento positivo. Allora va bene, ringraziamo il Signore e io vi benedico a tutti e benedico il Signore e chiedo per voi che questo tempo di Avvento, che per alcuni è già iniziato, per la liturgia romana sta per iniziare, porti davvero tanti frutti. Ecco, ci sentiamo la prossima volta. Buona serata a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.